Alphaville.
Peter Dutle, alla stragrande maggioranza di voi che siete all'ascolto sono sicura che questo nome vi suoni nuovo, eppure la straordinaria parabola umana di Hans-Peter Dutle, che più volte ha sfiorato la storia con la S maiuscola, è qualcosa di straordinario ed è soprattutto al centro dell'ultimo libro scritto da Mario Casella, L'uomo che parla come un bambino, Hans-Peter Dutle, dall'Everest ai ghiacci artici. Il titolo è uscito quest'anno per Monterosa Edizioni. Hans-Peter Dutle, che oggi è ancora vivo, 88 anni, bernese, era nato a Beirut nel 1938, una figura la sua che incarna la perfezione, appunto il paradosso dell'uomo comune catapultato nella grande storia. Dopo un'infanzia piuttosto nomade e un tentativo illegale di scalare l'Everest dal versante tibetano in piena guerra fredda, trascorse poi 7 anni nell'Artico canadese a insegnare l'inglese agli Inuit. Così inizio ad anticiparvi alcuni degli ingredienti della storia di questo uomo, che è una specie di Forrest Gump elvetico, potremmo dire, sempre al posto giusto nel momento sbagliato. Noi ne parliamo con l'autore di questo libro, Mario Casella. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno
ai nostri
a voi,
studi.
Grazie per l'invito.
Allora, Mario Casella, voce nota e cara ai nostri microfoni, giornalista, guida alpina, autore di documentari e di libri. Noi ci diamo del tu, è anche un ex collega RSI, a lungo poi ha scelto di concentrarsi sull'attività indipendente di guida alpina, documentarista e di scrittore. Allora, Mario Casella, perché ti sei convinto che per questa tua ultima sfida scrittoria la vera vetta da scalare non era una cima himalayana, ma piuttosto la vita, la storia anche interiore di un uomo, Hans-Peter Dutle, e come ti sei imbattuto innanzitutto in questo personaggio straordinario? Partiamo da qui.
Sì, se permetti, comincerei dalla seconda domanda, perché mi porterà a spiegare meglio le peculiarità di quest'uomo, all'apparenza mediocre, discreto e inappariscente. È tutto interessante, una coincidenza particolare, sono qui a parlarne in radio e tutto è partito da un'intervista radiofonica realizzata dai colleghi di SRF Zwei, il settore culturale della nostra radio sorella d'Oltralpe, dove in un programma domenicale invitavano, non so se esiste ancora questo programma, comunque degli ospiti a raccontare la loro vita. E qualcuno tra i miei amici al nord delle Alpi mi ha segnalato questa intervista, sono andato subito ad ascoltarmela, e penso il giorno stesso o il giorno dopo ho chiamato Hans-Peter Dutle perché volevo assolutamente capire meglio, e ai tempi ero produttore del programma Sottosopra, e per cui gli ho chiesto se era disponibile per una intervista che poi sfociata in un reportage di una decina di minuti su questa sua esperienza all'Everest. E io mi aspettavo di incontrare un uomo che avrebbe parlato soprattutto di questa esperienza straordinaria e un po' folle di cui parleremo tra un attimo. In realtà poi alla fine dell'intervista, ma anche nelle interviste successive e i pomeriggi che ho passato con lui a farmi raccontare la sua vita, ho scoperto delle cose straordinarie. Lui è un uomo all'apparenza un antieroe per eccellenza, che ha avuto una vita memorabile e mi sembrava che andasse raccontata. Un uomo in fuga perenne, in fuga da se stesso, in fuga dalle sue responsabilità da familiari, economiche e tutto quello che vogliamo, e come tutti noi spesso è stato confrontato con una scelta tra agire o scappare, no? Quando ci si trova confrontati con dei momenti particolari, tristi oppure anche felici nella vita, poi bisogna scegliere destra o sinistra. E mi sembrava una storia con una valenza universale. Oltretutto, come hai già anticipato, la sua piccola storia ha incrociato a scadenze più o meno regolari la storia con la S maiuscola, ma non per merito suo. Si è trovato sempre, mi è piaciuto questo paragone con Forrest Gump, cioè questo trovarsi per caso in situazioni paradossali o che addirittura a distanza di molti anni ha poi potuto realizzare che erano incredibili. Quindi c'erano talmente tanta carne al fuoco che ho deciso di non fermarmi a questo piccolo reportage, e è nata poi l'idea di un documentario che purtroppo non sono riuscito a finanziare, e praticamente sto parlando di una cosa che è successa 10 anni fa, quindi si è protratta per un decennio, e alla fine, quando tutto sembrava arenarsi, mi è venuto l'idea di perché non scrivere un libro su tutta questa vita straordinaria. Se permetti, vorrei solo leggere poche righe che fanno capire il succo di questa sua vita, no? Beirut, la Bolivia negli anni in cui fu ucciso Che Guevara e dove trovò rifugio il criminale nazista Klaus Barbie, i moti giovanili del 68 in Svizzera e la vita degli Inuit nell'Artico canadese, la guerra fredda con le tensioni generate dall'occupazione cinese del Tibet e quelle nate tra le due superpotenze, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nelle regioni artiche. Tutti i luoghi, eventi e situazioni in cui Hans-Peter Dutle si trovò immerso in prima persona, talora per sua scelta, altre volte per puro caso. Tutto ciò fino all'episodio forse più surreale, il tragico attacco terroristico alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Anche quel giorno Hans-Peter era da quelle parti.
È piuttosto impressionante, no? Piuttosto impressionante anche questo lungo soggiorno nell'Artico insieme al popolo Inuit. Fra pochissimo ci arriviamo, però partiamo anche da invece l'esperienza che ti ha permesso di entrare a contatto con la storia di Hans-Peter Dutle, ovvero questo tentativo di scalata dell'Everest. Era il 1962, quando tre giovani statunitensi, conosciuti da Dutle per caso a Zermatt, lo trascinano in questo tentativo di scalata illegale dal versante tibetano. Non so se Dutle lo sapesse, ma uno di questi tre era niente meno che il nipote del presidente Wilson. Ci racconti, Mario Casella, cosa successe in quella scalata?
Ma è difficile riassumere questa avventura. In pratica erano una sorta di gruppo di boy scout, perché non erano degli alpinisti scafati e sperimentati, salvo forse il più sperimentato era paradossalmente lo svizzero, che si è ritrovato per caso a incrociare in un ostello della gioventù a Zermatt questi tre pazzoidi americani. E era caduto il posto, cercavano un quarto sostanzialmente, e lui subito ha detto di sì, e 2 giorni dopo ha preso un aereo per raggiungere gli altri che stavano già partendo.
Infatti uno dei capitoli del tuo libro si intitola proprio Il quarto uomo.
Esatto. E niente, la cosa forse più interessante è che loro, e in anticipo netto, adesso faccio un discorso di tipo alpinistico che forse interessa non il grande pubblico, ma hanno anticipato un po' i tempi. Oggi in Himalaya si va all'Everest, si prenota praticamente come una cabana d'albergo al campo base, e poi si va in coda su e giù finché un giorno, se il tempo fa bello, grazie all'ossigeno, grazie agli sherpa, si raggiunge la vetta. Siamo nel 62 e l'Everest era stato salito solo una volta, e praticamente loro tentano, entrando illegalmente in Cina, siamo in Tibet, in piena guerra fredda, 3 americani che potrebbero essere stati accusati tranquillamente di essere delle spie americane dalla Cina, arrestati e chissà con quale destino, e uno svizzero così attaccato per caso a queste cordate. E loro arrivano al campo base, come al solito, con i portatori, il Sirdar, l'ufficiale di collegamento, e li salutano tutto e dicono: va bene, ci vediamo tra 30 giorni, qui venite, noi vedete la cima, perché loro avevano un permesso di salita per il Gyatsungkhan, che è quasi 8000, mancano 50 metri, che è lì di fianco all'Everest. Quindi loro hanno detto: andate giù tranquilli, noi siamo qui sulla nostra montagna, venite tra 30 giorni e ci riaccompagnate a valle. E in realtà si sono ritrovati per 47 giorni in totale autonomia, portandosi tutto a spalla, hanno superato questo colle del Nupla, che sono circa 6.000 metri, che porta in Tibet, e facendo la spola avanti e indietro, portandosi i carichi, e sono tornati 47 giorni al primo villaggio della Valle del Khumbu, dove sono stati accolti. Erano praticamente quattro scheletri che camminavano ed erano sfiniti, rimasti senza mangiare, e il fiore all'occhiello di questa, la ciliegina sulla torta, diciamo così, di questa spedizione, è che Woodrow Wilson Ser, il nipote di Woodrow Wilson, riuscì ad arrivare senza ossigeno, senza portatori, senza nulla, a 7.800 metri, quindi una cosa su una via che non era ancora stata salita, perché è il versante opposto di quella che oggi è considerata la via normale nepalese.
Fra l'altro, il tuo libro è corredato da un bel apparato di fotografie dell'epoca. Fra queste c'è proprio, no, un'immagine di tre statunitensi visibilmente provati dopo questa odissea in Tibet, quando arrivano all'ospedale di Kathmandu. Facciamo un salto in avanti nella cronologia della vita di Duttel. Tu l'hai scelto anche come titolo, no? L'uomo che parla come un bambino. In realtà questo titolo, so ben capito, non è un'invenzione tua, ma fu proprio l'appellativo con cui Duttel venne chiamato dal popolo Inuit. Adesso tu ce lo dirai in lingua Inuit, perché io non mi azzardo a farlo.
Temevo questa domanda, per cui non è che mi sono allenato, ma lo provo adesso. Ukausiluturuluk. Ecco, questo è il
perfetto groenlandese.
È in lingua Inuit questo termine che definiva una persona che parla come un bambino, nel senso che Hans-Peter Duttel, come gli altri tre alpinisti americani, tra l'altro, al rientro da questa avventura che somiglia molto all'odissea vissuta nelle Ande da questo aereo che si schiantò,
certo sulle Ande cilene,
tutti li davano per morti e poi improvvisamente qualcuno di loro è riapparso,
sì,
vivo.
Tra l'altro è stato fatto un bellissimo film, esatto, di recente, La società, esatto, della neve, su questa, esatto, vicenda.
Sono tornati completamente distrutti anche sul piano psicologico, e già Duttel era un uomo, come dicevo prima, in eterna fuga, no? Considerate il fatto che lui era nato a Beirut, come abbiamo detto, cresciuto da una famiglia di diplomatici che viveva con le valigie in mano tra Sud America, Medio Oriente, a destra e a sinistra. A 13 anni fu mandato dai genitori in collegio a Basilea da solo, e ogni settimana doveva scrivere una letterina ai genitori per dire come andava la scuola e tutto il resto. Lui poi, quando ha completato gli studi, è diventato insegnante di scuola elementare, ha tentato di studiare in varie facoltà, dalla teologia alla fisica alla biologia, cioè era un uomo senza bussola, e quando è tornato dall'Everest era ancora più sbussolato, diciamo così, se si può dire, di prima. E il caso volle che suo papà gli consigliò di provare ad andare in Canada, perché il governo canadese in quel momento aveva urgente bisogno di insegnanti di lingua inglese. Duttel, la sua lingua madre è l'inglese, perché è cresciuto a Beirut, ha girato il mondo. Quando fu mandato a Basilea imparò il tedesco, o meglio, come dice lui, lo Schweizerdeutsch, perché quindi anche a livello linguistico una testa completamente rintronata da questi impulsi di totale con molte provenienze diverse, e quindi il papà gli disse vai lì, e lui si presentò in questo ufficio, lo racconto nel libro, il Dipartimento della Cultura del governo canadese, credo che fosse a Ottawa, e gli chiesero, praticamente una settimana dopo era già arruolato su un aereo che l'ha portato a Killiniq, mi pare che fosse il primo villaggio, adesso potrei sbagliarmi, perché lui ha vissuto sì 7 anni nel Canada Artico, ma in tappe diverse spalmate sull'arco di 7 anni, e quindi tre scuole diverse. E lo scopo, se posso magari anticiparlo, era molto preciso, siamo in piena guerra fredda, come dicevo, non solo tra Occidente e Cina, ma anche e soprattutto tra America e Russia, e scusate, Unione Sovietica.
Allora,
e
sì.
L'Artico, guarda caso,
come
sono
oggi,
questi ritorni storici che ben conosciamo. C'era questo timore, a quel tempo bastava che un'imbarcazione, un sommergibile russo o americano arrivasse su un'isoletta dell'Artico, piantasse la bandiera del rispettivo paese e questo paese per legge diventava territorio nazionale del primo arrivato. E quindi la preoccupazione dei canadesi barra americani era quella di tenere un po' sotto controllo i movimenti di imbarcazioni, di sommergibili in questo territorio. Presero gli Inuit e li mandarono più al nord ancora di quello dove vivevano di norma e li equipaggiarono con delle radio dicendo loro: fateci sapere, vedete una nave, vedete un sommergibile, chiamateci, ci direte dove, come, quando. Per fare tutto questo bisognava avere una lingua comune ed era l'inglese. Per cui Hans Peter Dudle, piccolo maestro di scuola elementare del Canton Berna, si ritrova a insegnare inglese ai ragazzi Inuit in una prospettiva che, questo poi l'ho scoperto discutendo con lui, ignorava totalmente, cioè era la piccola rotella in un ingranaggio molto più grande di lui, e a posteriori poi ha realizzato, senza rimpiangere, quello che ha fatto. Comunque anche questo è interessante, per me molto stimolante è stato questo parlare con lui e scrivere di queste cose.
Beh, questa è stata proprio un'altra occasione in cui Dudle si è trovato proprio sfiorato dalla storia con la S maiuscola, non soltanto perché si è ritrovato in questa regione strategicamente importante per gli equilibri geopolitici internazionali per la guerra fredda in corso, ma anche perché, vabbè, lui insegnava l'inglese in un villaggio, però proprio in quegli anni, in quei decenni c'erano questi istituti, le famigerate scuole residenziali per bambini indigeni, che venivano allontanati migliaia di chilometri dai villaggi che oggi vengono riconosciute come parte di un genocidio culturale, no? Sono quelle pagine oscure dell'assimilazione forzata dei popoli indigeni, non soltanto dei popoli Inuit, pensiamo per esempio agli amerindiani negli Stati Uniti, o anche delle persone non conformi, anche qui le politiche svizzere per esempio nei confronti dei popoli Yenish. E questo, sì, come dicevi tu, ci apre anche al domandarci quali fossero poi le responsabilità di un uomo non consapevole, ma che però si trovò in queste situazioni. Allora, una risposta a cui, cioè una domanda che lasciamo senza risposta, leggete il libro di Mario Casella. Io però un'ultimissima domanda gliela voglio fare. Ci dicevi che tu hai conosciuto Hans Peter Dudle, l'hai intervistato, lui ha letto il tuo libro?
Sì, diciamo, lui parla correntemente anche lo spagnolo, perché la sua adolescenza e poi attività anche di cooperante per aiuto allo sviluppo ha trascorso parecchi anni in America Latina, e quindi lo spagnolo lo parla correntemente, quindi in un certo senso ha sfruttato questo suo know-how linguistico per leggere il mio italiano. Comunque io ho sottoposto praticamente ogni capitolo, gliel'ho sottoposto poi con questi sistemi al giorno d'oggi informatici che permettono di tradurre, lui se l'è fatto senza che io glielo dicessi, mi ha detto: sta tranquillo, l'ho letto, va benissimo tutto quello che... E devo dire che è stato un processo molto piacevole anche per me, che ho vissuto spesso nella documentaristica. C'è sempre una fase di approccio soft con la persona di cui si parla, si vuol parlare e raccontare la vita, e all'inizio c'è un po' di distacco, poi pian pianino lui si è aperto totalmente, adesso posso dirlo senza esagerare, siamo diventati un po' amici, e quindi ci siamo appena visti tra l'altro al Festival della Montagna di Trento, dove abbiamo fatto la prima presentazione in Italia di questo libro. E è stato un piacere anche per lui, è venuto anche lui, e ho visto l'interazione che ha anche con il pubblico. È una persona che, nonostante tutto quello che ha vissuto, è stato demonizzato tra l'altro in Svizzera e anche un po' isolato dalla comunità alpinistica ufficiale del tempo, E proprio per quello si era detto per 20 anni, o forse anche di più, per 30 anni io di queste storie non voglio parlare. E invece adesso per lui, forse anche l'età, complice l'età, si è aperto totalmente grazie alla fiducia reciproca. Mi ha raccontato anche cose che non ho potuto mettere nel libro, per dire.
E questa è la sensibilità del documentarista, del bravo documentarista, che entra in punta di piedi nella storia, nella vita, nell'intimità delle persone. È stato proprio il caso di Mario Casella, che oggi ci regala questo libro, L'uomo che parla come un bambino, Hans-Peter Dutle, dall'Everest ai ghiacci artici, uscito quest'anno per Monterosa Edizioni. Grazie Mario Casella per essere stato con noi.
Grazie a voi ancora una volta.